Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentin.
Basta, basta, Menego, moiga, moiga! Non ti sa quanta fame, quanto odio e quanto sangue. Ti non ti sa, perché ti sei rimpansa della Gasparina quando Baiamonte ca passa al ponte per conquistare il palazzo. Maledetta che ha scelta, ma è ignaso quel tempo!
Come ci ricorda questa canzone popolare, correva l'anno 1310 quando a Venezia fu sventata la congiura di Baiamonte Tiepolo contro il doge Pietro Gradenigo. All'interno del Maggior Consiglio, l'organo di governo di Venezia, fu allora creato il più ristretto Consiglio dei Dieci, un tribunale politico al quale vennero affidati poteri speciali per garantire la sicurezza dello Stato. Fu una scelta efficace. Pochi anni dopo, nel 1335, il Consiglio dei Dieci scoprì appena in tempo la congiura del doge Marin Faliero, che voleva diventare signore di Venezia. Il doge fu giustiziato pubblicamente sulla Scala dei Giganti del Palazzo Ducale, là dove era stato incoronato, e lo spadone insanguinato del boia fu mostrato al popolo. Ma non sempre si voleva o si poteva agire alla luce del sole. Nel 1540, in particolare, avviene un episodio decisivo. Alvise Badoer torna da Costantinopoli dopo aver concluso una gravosa pace coi turchi. Badoer viene dapprima criticato per le sue concessioni, ma poi racconta come gli odiati turchi fossero a conoscenza di molti, troppi dettagli della sua missione. Si scopre presto che tali informazioni sono state trasmesse al nemico dall'ambasciatore di Francia, storico alleato dei turchi, il quale a sua volta però le aveva ricevute da due segretari del Consiglio dei Dieci, prontamente giustiziati. A questo punto, all'interno del Consiglio dei Dieci viene creata una commissione ristretta, i tre inquisitori di Stato o inquisitori contro la propagazione del segreto. Un organo che può agire più rapidamente e senza troppi vincoli. Il loro braccio armato è il cosiddetto Capitan Grande, ovvero il capo degli sbirri. È di fatto l'atto di nascita ufficiale dei servizi segreti veneziani, i primi e per lungo tempo i più efficaci in Europa. Uno dei grandi storici di Venezia, Paolo Preto, ha dedicato uno studio approfondito a questo tema e, dopo un breve stacco musicale, sarà lui a raccontarci l'affascinante storia dei servizi segreti di Venezia. Professor Paolo Preto, Università di Padova. Chi sono le spie di Venezia? Dove si reclutano, per esempio?
Bisogna distinguere le spie interne e le spie esterne. Le spie interne sono per lo più persone, diciamo, di medio rango, però anche con qualche appendice, diciamo, nella nobiltà povera, che sono incaricate di spiare per la sicurezza dello Stato, sia per grandi tradimenti, sia anche per tutto quello che riguarda quello che noi chiameremo oggi l'ordine pubblico. Sono quelli incaricati di seguire nelle case da gioco le frequentazioni dei nobili. Le spie esterne sono per lo più mandate da Venezia, molto più raramente reclutate in loco, con l'incarico di fare quello che noi chiameremo oggi proprio lo spionaggio in grande stile di tipo politico-militare. Ad esempio in Turchia, nell'impero ottomano, si ricorreva abbastanza spesso ad esempio a ebrei. Molti di questi ad esempio avevano anche incarichi importanti nell'impero ottomano, ad esempio molti erano medici.
Tra di loro ci sono anche molti preti e frati.
Preti e frati sono utilizzati abbastanza spesso da Venezia, non solo da Venezia, c'è da dire in età moderna, ma comunque da Venezia, perché avevano alcuni vantaggi. Nei paesi cristiani, quindi Francia, Spagna, godevano di uno status particolare, ad esempio non potevano essere sottoposti a tortura, non potevano essere processati se non con l'autorizzazione e soprattutto quando si spostavano non ricorrevano a luoghi pubblici perché si spostavano nei monasteri, nei conventi, e sfuggendo quindi ai controlli abbastanza prevedibili che venivano fatti nei confronti delle spie nemiche.
Lei scrive che tra queste spie c'è qualche James Bond, ma nessuna Mata Hari. Cosa vuol dire?
Noi siamo abituati dai film di spionaggio di James Bond all'idea che ci sia un ruolo molto significativo delle donne. In età moderna sicuramente no.
Queste spie nel loro insieme sono affidabili o fanno il doppio gioco?
Casi di doppio gioco certamente ci sono, insomma, però normalmente, parlo soprattutto per quanto riguarda Venezia, le spie prescelte erano persone affidabili. Casi di doppio gioco non si possono mai escludere, ma devo dire che non ne ho trovati molti.
E quando serve un sicario? Dove lo si trova?
Normalmente la soluzione migliore era quella di trovare un bandito che fosse già stato bandito per reati gravissimi e che quindi veniva compensato per questa azione non solo con denaro ovviamente, ma anche con la revoca del suo bando. Per i grandi assassini fatti all'estero si ricorreva in alcuni casi a sicari reclutati in loco, in alcuni casi poi venivano mandati da Venezia.
Ci sono addirittura tentativi di assassinare sovrani stranieri, qualche volta il sicario, lei racconta, è un prete che però vuole l'assoluzione preventiva, quindi sono storie anche molto particolari e molto affascinanti. A Venezia c'è un canale che è detto dell'orfano, si dice, si racconta che è perché è lì che di notte venivano annegati i nemici della città e quindi i loro figli rimanevano orfani, è così? È davvero così?
Non è vero, o non è sempre vero, che hanno usato quel canale lì. Quello che è certo è che in alcuni casi, che sono ben documentati, perché c'è tutta una documentazione a Venezia su questo, il Consiglio di Dieci decideva la condanna a morte di persone per reati di Stato e decideva che questa condanna non doveva essere pubblica, non doveva essere nota. E quindi il condannato, che di solito era detenuto nelle carceri ai Piombi o in altre carceri a Venezia, ma di solito ai Piombi, dopo la condanna, nottetempo, veniva portato con una barca in questo canale o in altri canali, gli mettevano una pietra al collo e dopo che erano ben certi che fosse annegato, lo portavano a seppellire senza nessun segno di riconoscimento in un cimitero che è al Lido.
In quegli anni tormentati delle guerre d'Italia, per ogni morte appena sospetta si pensa ai veleni e si accusano gli italiani in generale e i veneziani in particolare di essere maestri in quest'arte.
Verità e leggenda. Diciamo che su una larga, approfondita e numericamente significativa verità, si è inserita una leggenda che ha amplificato moltissimo questo tipo di assassinio, che certamente è stato praticato in tutta Italia, in particolare a Venezia, in larga misura. Poi si è diffusa la convinzione che se ne facesse un uso anche maggiore di quello reale.
L'arma segreta dei veneziani in questo campo sembra essere la polvere di diamante, curioso.
La polvere di diamante è un veleno meraviglioso. Certamente era uno dei veleni privilegiati del Consiglio di Dieci. Il motivo è molto semplice: la polvere di diamante è un veleno silenzioso, sicuro e che non dà nessun segno esterno. La polvere di diamante, ingerita con dei cibi, provoca una emorragia nel fegato. E la persona in realtà decede per un collasso cardiocircolatorio, che è comunque la causa apparente di morte più normale.
Una storia esemplare di omicidio per mezzo del veleno in cauto e segreto modo, come si diceva allora, è quella del traditore Andrea Barozzi. Nel settembre 1669, dopo 25 anni di guerra logorante e 28 mesi di furibondo assedio, la fortezza veneziana di Candia, nell'isola di Creta, deve arrendersi ai turchi. Dapprima, il comandante Francesco Morosini è aspramente rimproverato per la sua decisione, presa senza la preventiva autorizzazione del Senato. Presto però si capisce che tale scelta era inevitabile, dopo che alcuni traditori avevano rivelato al nemico i segreti delle artiglierie e i punti deboli delle fortificazioni. Il principale responsabile di questo tradimento è l'ingegnere veneziano Andrea Barozzi. A guerra finita, il turco lo ricompensa con una pensione di 3.000 talleri, ma prima di goderseli deve sfuggire alla vendetta degli inquisitori. Ucciderlo diventa una questione d'onore per Venezia e i tentativi si ripetono per 12 anni, coordinati dagli ambasciatori a Costantinopoli. Barozzi sopravvive miracolosamente a due tentativi di avvelenamento, ma il terzo gli è fatale, sotto forma di un caffè che gli viene servito durante la festa di Carnevale all'ambasciata di Francia. Finalmente Barozzi muore dopo una lunga malattia, così che la vera causa della sua morte resta nascosta. Gli inquisitori, d'altronde, non amano la pubblicità. Professor Paolo Preto, nei film le spie mandano messaggi in codice. I veneziani utilizzavano linguaggi segreti?
I veneziani sono arrivati a essere maestri in tutta Europa nell'arte della crittografia, come si chiamava allora, cioè delle scritture segrete, utilizzando, sistemando e creando anche nuovi sistemi di cifre. Il Consiglio di Dieci aveva addirittura istituito una scuola di cifre con dei giovani che imparavano tutta la tecnica delle cifre per sostituzione alfabetica, numerica, e su questo erano diventati alla metà del Cinquecento probabilmente i maestri davvero in Europa.
Un capitolo a parte riguarda lo spionaggio economico, cioè il tentativo di non far conoscere i segreti delle proprie produzioni d'eccellenza ai nemici. Di particolare interesse nel caso di Venezia è la cosiddetta guerra degli specchi con la Francia tra il 1664 e il 1667. Ma di cosa si tratta?
Colbert, grande promotore della industrializzazione seicentesca della Francia, voleva sottrarre ai veneziani la produzione degli specchi, che è una produzione, noi diremmo oggi, di elite, di nicchia. I veneziani avevano messo a punto anche dei segreti particolari per la produzione degli specchi. E questo avviene come? L'ambasciatore francese a Venezia riesce a sedurre, proprio il termine tecnico di allora, alcuni maestri vetrai di Venezia, li induce a trasferirsi vicino a Parigi e finanzia l'apertura di fornaci per la produzione di specchi. Il governo veneziano cerca di reagire in tutti i modi a questa che è una vera e propria emigrazione, noi diremmo oggi, di manodopera specializzata. e cerca in tutti i modi di convincere questi vetrai a ritornare a Venezia, con favori, promettendo promozioni, soldi, tutti.
Minacciando anche.
Quando poi la carota non funziona, si passa a una serie anche di minacce sempre più forti, fino al punto che l'ambasciatore a Parigi organizza, con l'accordo dell'inquisitore di Stato, in alcuni casi l'assassinio fatto, in altri un tentato di alcuni vetrai, con lo scopo di indurre terrore quelli rimasti, per dire: vedete cosa succede a chi non obbedisce ai consigli di tornare a Venezia.
E come finisce questa? Chi la vince?
In realtà la vince la Francia, perché c'è qualche caso di ritorno, ma la maggior parte resta, e soprattutto resta un tempo sufficiente per riuscire a istruire una nuova generazione di tecnici vetrai francesi. Quando poi alcuni dei vetrai effettivamente tornano a Venezia, diciamo che ormai l'esportazione della tecnologia è avvenuta e Venezia di fatto ha perso questa battaglia.
Professor Paolo Preto, scrive un contemporaneo: benché l'ufficio sia infame e perciò quando le spie sono catturate si appendono per la gola, tuttavia sono anche necessarie. È un bel esempio di quella tensione tra politica e morale che si crea sempre nel campo dello spionaggio. E qui, d'altronde, siamo nel secolo di Machiavelli. I veneziani avevano scrupoli morali in questa attività?
Assolutamente no. Nessuno. Lo spionaggio e i mezzi anche estremi dello spionaggio, tanto per intenderci anche l'assassinio politico o non politico dei nemici, era considerato un'arma giusta, lecita e perfettamente congrua con la visione dello Stato e della società che aveva la Repubblica di Venezia. Come poi questo si conciliasse con i principi cristiani, questo proprio dalle carte
non si capisce,
non
certo.
Si trova.
Noi abbiamo visto infinite volte, anche nel nostro tempo, che il potere dei servizi segreti tende, per sua natura, a dilatarsi e a volte diventa un pericolo per lo Stato stesso che dovrebbe tutelare. Venezia riuscì nell'insieme a tenere sotto controllo i suoi servizi segreti?
Direi di sì. Ci sono state a più riprese le cosiddette correzioni, che sono in realtà dei provvedimenti legislativi tendenti a limitare e tenere, per così dire, sotto controllo l'arbitrarietà per certi aspetti inevitabile dell'azione del Consiglio di Dieci. E se si deve organizzare l'assassinio di una persona importante all'estero, certo non si può pensare di fare una discussione nell'Assemblea del Senato, per intenderci.
Siamo alle battute conclusive di questa puntata di Geronimo Storia, condotta da Claudio Visentin, che potete come sempre riascoltare in podcast e sul nostro sito. Ci congediamo da voi con una proposta di lettura. Tutte le avventurose vicende narrate oggi sono tratte dal fondamentale libro di Paolo Preto, I servizi segreti di Venezia, spionaggio e controspionaggio ai tempi della Serenissima, pubblicato nel 1994 e ora disponibile in una nuova edizione presso il Saggiatore. Ogni occasione è buona per visitare Venezia. Noi vi proponiamo una piccola caccia al tesoro per il prossimo viaggio in laguna. Sparse per la città, sulla facciata di alcuni palazzi, si possono ancora vedere 16 bocche di leone. Sono mascheroni in pietra, talvolta anche di notevole pregio artistico, realizzati a partire dalla fine del Cinquecento. Attraverso la bocca del leone si potevano introdurre in una cassetta le denunce anonime, che venivano poi valutate dagli inquisitori. E una grande bocca di leone spicca anche sulla scena dell'opera lirica La Gioconda di Amilcare Ponchielli. Siamo nel pieno della leggenda nera e uno dei protagonisti, Barnaba, celebra il sistema poliziesco veneziano. Là il doge, un vecchio scheletro, sopra il gran consiglio, la signoria funesta, sopra la signoria, più potente di tutti, un re, la spia.
Là il doge, un vecchio scheletro, con la cidar in testa, sovresso il gran consiglio, la signoria funesta, sopra la signoria più possente di tutti, un re, la spia.
Anche il celebre seduttore Giacomo Casanova conobbe la severità degli inquisitori veneziani. Il 26 luglio del 1755 fu arrestato e imprigionato nei Piombi, le celebri prigioni nel sottotetto di Palazzo Ducale. Come sempre non furono chiarite le ragioni dell'arresto, forse le satire empie, forse qualche amore troppo avventato. Dopo una fuga rocambolesca dai tetti, Casanova restò in esilio per quasi 20 anni. Ma curiosamente nel 1773 si propose a quegli stessi inquisitori come spia, in cambio della possibilità di tornare a Venezia. Svolse bene alcuni compiti di minor conto e dal 1780 fu regolarmente stipendiato, con 15 ducati al mese. Nel 1788 tutta l'Europa si appassiona alla sua Storia della mia fuga dalle prigioni della Repubblica di Venezia, dette i Piombi. La potete leggere nell'edizione di Linea d'Acqua. E così Federico Fellini ha raccontato la fuga dai Piombi nel suo celebre film Casanova del 1976.
La mia evasione dai Piombi fu un capolavoro di intelligenza, di esattezza di calcolo, di intuito, di coraggio. Qualità tutte premiate dalla fortuna. Non avevo mai visto Venezia così dall'alto. Stentavo a riconoscerla, la mia amatissima città, che avrei dovuto abbandonare per sempre.